La Santa Famiglia, argomento difficile oggi, molto. Ci proverò. Il nostro sguardo, dal 24-25 dicembre, finora si è concentrato sul piccolo bambino, il figlio di Dio, che è sceso in mezzo a noi e si è fatto uomo. Oggi allarghiamo l'obiettivo della macchina fotografica e fotografiamo anche chi è nella capanna, a parte il bue e l'asinello che non ci interessano, ma c'erano Giuseppe e Maria. Guardate che famiglia strana questa, una famiglia speciale, perché non è come la nostra. Eppure oggi si è presentata come modello. Un padre che non è padre, una madre che non è normale, vergine madre, pensate. È un figlio che è figlio del Padre Eterno, non è figlio di uomo. Stranezza, no? Una famiglia inconsueta, specialissima, ma vera. Ma perché allora noi la presentiamo come modello a tutte le nostre famiglie? Amici, perché al di là della costituzione di questa famiglia, queste tre hanno fatto il cammino nostro, tutte e tre. Il cammino faticoso di ogni famiglia che si costituisce. Qual è la famiglia? La famiglia, secondo il Padre Eterno, quella naturale è quella che Lui ha voluto dalla creazione, uomo, donna e figli. Tutti conoscete la pagina della Genesi, no? Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e saranno una sola cosa, marito e moglie. Da qui la famiglia. Oggi non è così. Oggi si propongono altri tipi, ma il Padre Eterno è questa, quella naturale, non quella cristiana, quella è un'altra cosa, famiglia naturale. Parlare della famiglia di Nazareth è una gioia, parlare della famiglia oggi nostra è un dolore terribile. Voi che come me siete a contatto con le famiglie, capite la difficoltà in cui ci troviamo. Oggi la famiglia è soggetto di attacco satanico perché la si vuol distruggere. Amici, non solo la famiglia si distrugge, oggi si distrugge anche la identità dell'uomo e della donna. Oggi l'uomo non sappiamo più chi sia, la donna chi sia. Oggi l'uomo si è arrogato con prepotenza il diritto, tacciando di categorie culturali sorpassate, l'essere maschio e l'essere femmina. Oggi si dice sono maschio e femmina secondo che voglio io. È quello che si predica nelle scuole dappertutto, eh? Ai vostri bambini, asilo, anche in Italia si predica questo linguaggio. Sapete che in alcuni paesi del mondo si blocca la crescita dei vostri figli con gli ormoni perché non crescano maschi e femmine, ma che loro decidano chi essere domani? Siamo alla follia. Amici, le nostre famiglie, è un pianto, un attacco satanico e diabolico, per distruggerla. Satana sa che è distrutta la famiglia e distrutto il mondo. Chiudiamo i giochi e andiamo a casa, se ce l'abbiamo ancora. Ma non vogliamo pensare così in modo terroristico e pessimistico. Io ho fiducia. Ho fiducia che la storia riprenda dopo questo drammatico excursus negativo. Io sono felice quando vedo le famiglie serene. Ci sono. Bisogna vedere come. Sapete che oggi le famiglie muoiono prima di nascere, è un aborto continuo. Perché? Perché la famiglia nasce dall'amore. Oggi c'è amore nel fare le famiglie? Ve lo chiedo. Quando l'amore vi chiama, seguitelo, anche se ha vie sassose e ripide. E quando vi parla, credete in Lui, benché la sua voce possa disperdere i vostri sogni come il vento del nord devasta il giardino. Poiché, scrivetelo, come l'amore vi esalta, così vi crocifigge, come vi matura, così vi poterà. E vi consegna al sacco fuoco perché voi siate il pane santo della mensa di Dio. Tutto ciò compie l'amore in voi, affinché conosciate il segreto del vostro cuore e possiate diventare un frammento del colore della vita. L'amore non dà nulla fuorché se stesso e non coglie nulla se non in se stesso. Amici, la prima causa del fallimento dei matrimoni è la incoscienza. I nostri ragazzi oggi non sanno a che cosa vanno incontro. Ma come, con tutta la cultura? No, ignoranti come le capre. Non sanno i nostri ragazzi che sposando perdi la tua libertà, la devi dividere con la tua sposa, con i tuoi figli. I nostri ragazzi non sanno che sposando è una gioia immensa ma un grande sacrificio. I nostri ragazzi non sanno che è un impegno serio che ti coinvolge per tutta la tua vita, perché i figli non sono come i conigli. I figli li accompagni fino alla morte, coi nepoti, coi pronepoti, è un impegno di tutta la vita. I nostri ragazzi non sanno che dare la vita significa dare una vita che non morirà più. Ecco perché le famiglie muoiono prima di nascere. Amici, quando non ci sono queste coordinate della maturità e della responsabilità, la famiglia è morta prima di cominciare. Non per nulla dopo 2 anni 8 su 10 falliscono. 2 solo rimangono, statistica alla mano. È un mondo in dissoluzione. Pensate alla tragedia dei figli. Io li vedo, quando vengono al catechismo li guardo negli occhi, ho già capito tutto. Vedo subito i figli disagiati, i figli in crisi, i figli insicuri, i figli non protetti, i figli non amati. Fin domattina posso continuare, Si vedono dagli occhi. E non sanno questi mascalzoni di ragazzi e ragazze che formano la famiglia che la loro morte è la morte dei figli. Non uccideteli questi vostri figli col vostro egoismo. Io predico, ma la mia predica chissà dove va, forse si disperde nella foresta di Padre Glenn. Ma cos'è oggi? Cos'è questo vento di irresponsabilità, di immaturità, di egoismo, mettetecele tutte, che distrugge la costruzione della famiglia? Amici, andare su Marte è molto più facile che fare una famiglia, ricordatevelo. Per fare una famiglia ci vuole essere scienziati ed artisti. Ma come, con tutta la cultura? I miei genitori avevano fatto la seconda e terza elementare, ma erano persone vere, mature, responsabili e sagge. Oggi con tutta la cultura che abbiamo, creiamo questi figli, non dividete la cultura dalla responsabilità, è un'altra cosa, la coscienza dal sapere, tutto un altro mondo. Amici, ecco davanti alla tragedia che noi vediamo tutti i giorni, le famiglie in dissoluzione, con tutte le tragedie. Pensate a questi figli insicuri, incapaci, che deviano, già da quando? Dalle elementari, il bullismo, la droga, il sesso. Amì, è una cosa terribile, terrificante. Oggi i mezzi tecnologici che vi offrono, senza alcuna spesa, una corruzione profonda, e le famiglie, i bimbi vengono distrutti fin dalla fanciullezza. Questa è la tragedia di oggi, amici. Per cui parlare della Sacra Famiglia oggi, amici, che vi dico? Che vi dico? Siamo a distanza non chilometrica, astrale. Eppure vedete, oggi la Chiesa ci dice: la tua famiglia modellala su quella di Nazareth. Amici, ricordo un famoso discorso di Giovanni Paolo II. Famiglia, diventa ciò che sei. E cos'è la famiglia? Cerco di darvi qualche dato. La famiglia che noi costituiamo deve essere una piccola chiesa domestica. Questa è la grande chiesa, no? Le nostre piccole sono come la grande assemblea della chiesa. La famiglia non è un fatto privato, Essere fidanzati è un fatto privato. Ma essere sposati è un fatto pubblico, e oggi tutta la cultura egoistica del mondo che viviamo tende a ricacciare nel privato anche la famiglia, il matrimonio, per cui c'è la convivenza, vedete che roba. Ma quando nascono i figli diventa un fatto pubblico, giuridico, da tutelare, non è un framete. Oggi si cerca di privatizzare anche la famiglia. Non interessa, sono affari nostri. No, no, è un errore grosso. Ho letto nel diritto romano cos'è la famiglia. Qui non ce l'ho, ma lo ricordo a memoria. Diritto romano. L'unione di un uomo e di una donna per dar la vita ai figli con una vita immortale. Pensa forse così. Diritto romano. Oggi tutto stavolta, lo studiamo a scuola, ma non l'applichiamo nella vita. Amici, la cellula della famiglia è la cellula fondamentale del mondo. La famiglia è la prima scuola dove i bambini apprendono l'arte del vivere. Io dalla mia famiglia ho imparato tutto, tutto. Non ho imparato la cultura perché secondo terza elementare era già essere scienziata a quei tempi, no? Del 1910-12. Però i miei genitori erano non colti ma sapienti. Non c'erano i corsi dei fidanzati, c'era bisogno. Perché era la famiglia stessa, la società stessa, la chiesa stessa di quel tempo che dava il senso dell'amore e della responsabilità. Oggi è tutto un altro mondo. Prima scuola. Scuola di amore. Scuola di impegno. Scuola di sacrificio. Scuola di donazione. La mia mamma non dormiva. Aveva un solo vestito. Alle 11 di sera lo lavava, lo appiccava, lo stirava alle 4 del mattino e pulitissimo andava al negozio alle 7. Che sacrificio. Non c'era il gas con la ventola, con le penne di gallina, quante volte l'ho fatto. Fino alla scuola, alla mezza, via, diceva accende il fuoco e non c'era manco la diavolina. E il fuoco che non piava, un'ora per far bollire l'acqua. La doccia con un secchio e una spugna. Io l'ho vissuta queste cose. Oggi, comodo, eh? Non c'erano i pampers per i bambini, povere nonne, povere mamme, con le nostre soffitte piene di dei triangolini, vi ricordate dei fasciatori? Ma quanto hanno sofferto i nostri genitori? E non c'avevo una ruzza per il tempo libero, né per il cinema né per altre stupidaggini. Da buio a buio lavoravano, tribolavano, gioivano, soffrivano, ma han tenuto, nonostante tutte le difficoltà di una società agricolo-contadina, dove c'erano 30 persone da sistemare, e tenevano le famiglie, c'era il pater famiglia, il saggio di casa, e mica era tutt'oro, amici, io l'ho conosciuto queste cose. Era difficile convivere, ma non c'erano i soldi, anche perché non si litigava. Non c'era la ricchezza, e chi litighi quando non ci sono i soldi di mezzo? E le famiglie andavano con tutti i loro imprevisti, fragilità, difetti. La famiglia, prima scuola, prima farmacia, primo ospedale da campo, le nostre mamme. Io sono vivo per miracolo. Sono nato di 7 mesi e pesavo manco un chilo. Per dispetto dei santi sono vivo. Polmonite secca appena nato e non c'erano incubatrici. C'erano le pelle d'agnello e l'acqua calda, 6 bottiglie sulla collina con quel freddo cane, una casa gelida sotto zero. Quanto hanno tribolato le nostre mamme. Mamma mia. Primo ospedale, la campo, prima farmacia, prima scuola. I genitori, i primi catechisti. La famiglia cuore del mondo. Fucina permanente della formazione umana. I nostri genitori non ci hanno abbandonato, mai, mai. Quanto hanno sofferto. Da un buio a un buio. Lì si formavano gli uomini veri, le donne vere, coi muscoli, non tanto questi, anche con questi che andavano ai campi a lavorare. C'era mica la ginnastica alla palestra, ma c'erano i campi, i buoi, amici. O c'era chi faceva il muratore, mio papà che andava con la bicicletta a Ponte San Giovanni, dopo 8 ore di lavoro tornava, in salita era difficile, e andava per risorgere dalla malattia della mia famiglia andava a coltivare i fiori dove la piscina su via Pompeo Pellini alle 4 del mattino si alzava. Ma i nostri genitori, ma che famiglia abbiamo avuto noi, amici? I nostri figli ci dicono quanti erano stupidi. E sì, Cocco, il tuo telefonino lo devi alla tua nonna, che, come la mia, andava alla Mercatella San Vito in Monte, passando per tutta la notte per la forestina della Palaia, con la cesta dei limoni e delle merangole e i tortellini sul bastoncino. Che stupidi che eravate, i nostri figli. Che non torni, ma torna. Torna. Bella scuola, eh? I nostri figli hanno tutto, grassi, satolli, schifati. E noi dovevamo dividerci il pan duro del giorno avanti. E con poco, perché c'era poco. Amici, ci hanno insegnato l'amore, la condivisione, il sacrificio, il guardarci intorno, i genitori, i primi maestri, senza cultura. Maestri, non della matematica o della geografia o della scienza, ma maestri della vita. I nostri genitori, i primi catechisti, sulle ginocchia della nonna e della mamma ci insegnavano l'angelo di Dio, l'eterno riposo, il nome del Padre, che è sbagliato, ma non sapevo dire altro, il segno della croce. I vostri figli vengono in prima elementare, ignoranti, non sanno manco che è il segno della croce, manco, figurati, niente, non sanno niente. Manco l'angelo di Dio, manco i morti poi sono dimenticati, i nonni fuori di stivali, non interessano più. Amici, i maestri, i primi catechisti, primi educatori, dal latino educere, ex ducere, tirar fuori. I nostri genitori erano semplici, ma ci hanno insegnato tutto, la saggezza della vita, il modo di comportarci, l'onestà, l'amore alla verità, l'amore alla cultura del tempo, il sacrificio, il essere duri davanti. Io ho imparato davanti alle difficoltà per anni e anni a lottare contro la malattia che ha tormentato la mia famiglia per anni e anni e ci ha portato alla distruzione economica, e siamo risorti. Ecco la casa d'accoglienza. Chi è? Chi l'ha fatta? Il mio papà e la mia mamma. La mia mamma, per chi non lo sa, prima di morire ci ha chiamato: vieni, amore, tu conosci, con la Franca, mia sorella, tu conosci la nostra storia. Eravamo ricchi e siamo diventati miseri e poveri. Io ho rischiato di non stare in seminario perché non pagavo la rata di febbraio del 44, capito? Mi hanno fatto l'elemosina per stare in seminario. 44, eravamo sotto zero per la malattia di mia sorella. E il mio papà e la mia mamma, carichi di fede e di lavoro, c'è il Padre Eterno, c'era un cervello e delle braccia. Rimbocchiamo le maniche, lavoriamo e andiamo. E siamo tornati ad essere ricchi. E prima di morire, voi sapete la storia, fate la casa lassù, vendete tutto, tutto abbiamo venduto, tutto, case, negozi, tutto, e fateci la casa d'accoglienza. Questi sono i miei genitori, che ci hanno insegnato la vita, capito? Ci hanno insegnato a vivere, a soffrire, a lottare, a essere forti, a risorgere e a operare il bene. Genitori che mi ascoltate, date ai vostri figli questa tempra. Siate i primi catechisti, i primi maestri, i primi educatori. Siete e siate la fonte della vita. Siete i procreatori, che lui è il creatore, siete al posto di Dio. Ai vostri figli insegno, quando vengono a confessarsi, che la seconda tavola dei comandamenti è come la prima, ce n'ha 7 invece di 3. Ma sapete qual è il primo comandamento della seconda tavola? Onora il padre e la madre. E qual è il primo della prima tavola? Dio è unico, amalo e adoralo. Genitori e Dio, eccoli, accoppiati. Capito? Io quante volte dico, ama tuo padre e tua madre, sono come Dio, sono i rappresentanti di Dio. Devi amore, rispetto, venerazione. Sono coloro che ti hanno dato la vita. Amici, quanto è difficile insegnare queste cose oggi. Sono sempre vere queste, Amici, i figli, che gioia un figlio, che gioia. Quando nasce un figlio, trema il mondo, è la gioia della vita. Domenica scorsa c'erano qui, dopo sta messa, c'era una signora, non so se sia presente oggi, che diceva, ha avuto un figlio a un'età adulta, cioè, gliela faccio a tirarlo su, i figli sono, devono, farsi, devono essere generati quando si è giovani, oggi i figli ti rubano, non gliela faccio più, cioè, ma che dono sto figlio, è uno spettacolo, è grandioso. E mi fa la mamma, e che ho fatto doni? Cioè, guarda sto figlio, che tesoro. Ma io che ho fatto? Niente, che hai fatto? Non hai fatto niente. Ma gli occhi, scusi, l'hai fatto tu così belli? Questi luminosi occhi del tuo figlio. Tu sei stata, quelle orecchiette ben fatte, quelle manine che le mangeresti. Ma le hai fatte tu, mammino o papaino, o le ha fatte il Padre Eterno? E la mamma mi dice, che stupenda la vita. Io guardo sto figlio e mi commuovo. Ma che ho fatto io davanti alla vita, che non è mia? Amici, oggi che si dice? I figli non sono un dono, sono un diritto. A 60 anni voglio un figlio, prendo l'utero di mia figlia o della mia nipote e mi faccio un figlio per gratificarmi, come soprammobile, per bearmi. I figli non sono fatti per i genitori, eh? Non sono fatti per gratificare i genitori. Sentite, i vostri figli non sono i figli vostri, sono i figli e le figlie della forza stessa della vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi, ma tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee, perché essi hanno le loro idee. Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la casa dell'avvenire, che voi non potete visitare neppure nei vostri sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendete di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati avanti. La Santa Famiglia di Nazaret, questo bambino Gesù, guardate che l'essersi perso nel tempio per strada non era né una dimenticanza di Maria Giuseppe né un'alzata di ingegno del bambino, eh? No, no. Avete sentito che ha detto Gesù? Ragazzino, c'è figlio mio, sono 3 giorni che ti cerchiamo, ci hai messo in croce. E lui gli risponde, e perché mi cercavate? La mamma mi dà un boccatone e buonasera. La Madonna ha ignorato un boccatone, non ha ignorato un boccatone. Ascoltato, come ha detto Gesù, perché mi cercavate? Sono 3 giorni che ti cercavamo, eravamo in angustia, no? Con il genitore. Cioè, ma non sapevate che io debbo essere nel Padre, mamma mia, nelle sue cose. Ecco, vedete perché ve l'ho citato. Perché questa citazione è il parametro delle nostre famiglie. Quali sono le coordinate di Gesù? Una verticale e una orizzontale. Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre mio? Eccolo. Genitori, voi vi occupate delle cose del Padre vostro, che è il Padre Eterno? Mettiamo noi tutti nelle nostre famiglie la base che è Cristo il Signore, alla base della nostra formazione umana, civile, morale dei nostri figli? No. La verticale si occupava del Padre Gesù, della sua relazione di figlio. Noi ci occupiamo delle nostre relazioni di figli col Padre Eterno, no? Le nostre famiglie sembrano autonome, non sembrano progetto di Dio, sembrano un progetto nostro, di un'avventura nostra. No, no, le nostre famiglie sono un progetto di Dio, un progetto di Dio, perché con l'amore si formino uomini veri e donne vere, capaci di creare un mondo di sane e vere relazioni fondate sulla pietra angolare che è Dio, sulla preghiera, asse portante dell'edificio, perché possa essere la culla feconda di una nuova, io spero, serena umanità. Auguri per le nostre famiglie. Io le benedico tutte. Ma non dimenticate che senza questa doppia coordinata, Dio alla base e la preghiera col Padre Eterno, le nostre famiglie sono fondate non sulla roccia, ma sulla sabbia. Al primo vento, e lo vediamo, scompaiono. Tanti auguri per le nostre famiglie.